Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Innaggi fatto un pazzo, te su dirmi per mi fa pigliare o mi fa sparare. A questo momento voce dell'uccio, un coro e arrabbiami. E vi posso assicurare una cosa. Ci ripigliamo tutto quello che è nostro.
Tutto quanto teniamo una ferita, un'umiliazione, un morto a chiacchiere. La mano che ci ha fatto male è sempre la stessa. E sa bastano.
La seconda stagione di Gomorra, la serie di Sergio Solli, ma tratta dal romanzo di Roberto Saviano, si annuncia con questo trailer. La prima ha avuto un gran successo anche negli Stati Uniti. Saremo a Napoli con il nostro ospite di oggi, Andrei Longo, uno dei pochi scrittori italiani che pubblica da Adelphi. Più defilato di altri, non scrive sui giornali, per esempio, ma molto bravo. Parleremo del suo ultimo romanzo, intitolato L'altra madre. E invece da qualche giorno in libreria, addirittura prima dell'uscita americana, Eccomi di Jonathan Safran Foer. Esce da Guanda 11 anni dopo, molto forte, incredibilmente vicino. Il romanzo sugli attentati dell'11 settembre. Quel libro fu pubblicato nel 2005 e nelle ultime pagine mostrava la fotografia dell'uomo che cade dal grattacielo. Uno scatto famoso che fu pubblicato e poi ritirato. Eccomi è quel che Abramo disse a Dio che lo chiamava per il sacrificio. Ed è anche quel che dice un romanziere bravo che torna ai suoi lettori con un libro di oltre 600 pagine. Comincia con il ritratto di un matrimonio in crisi, c'entra un cellulare. La nostra coppia vive a Washington. Ha un figlio sospeso da scuola per insulti razziali. Un figlio che passa il tempo su internet in un gioco che somiglia molto a Second Life. C'è un nonno sulla soglia della casa per anziani. C'è il cugino Tamir che arriva da Israele. La parte americana della famiglia si chiama Bloch. Gli altri sono rimasti Blumenberg. Sullo sfondo un terremoto che colpisce il Medio Oriente. 11 anni per scriverlo e si vedono tutti. Al talento sfoderato nel primo romanzo, Jonathan Safran Foer aggiunge generosità e maturità. Prima di incontrare il nostro ospite Andrei Longo, vi ricordo che a Jonathan Safran Foer Rete 2 dedicherà un incontro curato da Monica Bonetti. L'altra madre è il titolo dell'ultimo romanzo di Andrei Longo, che da Adelphi aveva già pubblicato 10 e Lucampo di Girasoli. Proviamo a scomporlo nei suoi elementi, a vedere come è costruito. Napoli, per cominciare.
Napoli è una città piena di sfaccettature, di aspetti, e ce ne sono tanti da raccontare. Quello della Camorra, cioè chi lo racconta sicuramente molto bene, con dovizia di particolari e conoscenza, la Napoli borghese o quella dei mandolini e delle cose è già stata raccontata, e questo è un aspetto particolare di Napoli.
Andrei Longo come definirebbe la sua Napoli?
È una Napoli che soffre, una Napoli nella quale non si vede una via d'uscita chiara. è una Napoli anche un po' abbandonata dai politici, e quindi le persone sono un po' abbandonate a se stesse e cercano attraverso loro di uscire fuori da situazioni o di inventarsi un modo di vivere o di crearsi un cammino.
Napoli, quindi, pochi personaggi in genere, descritti con pochissime parole. Mi sono divertita a contare l'incipit, ci sono frasi di 4-5 parole e lei crede fermamente nel punto, non nelle virgole, non nelle frasi lunghe, non nei punti e virgola.
È come una musica, ho una musica in testa e ogni storia ha il suo ritmo, la sua lunghezza di frasi, capita nelle correzioni di dover togliere una parola perché non è giusta o è sbagliata, e io cerco sempre un'altra per sostituirla, perché appunto è una specie di ritmo. Tra l'altro Napoli è musicale, insomma, è immersa anche nella musica da sempre. Per me la scrittura è anche appunto una musica, un ritmo che dà il ritmo della storia, il ritmo della parola.
È una lingua che è un misto di italiano e di dialetto. E con il dialetto, ma non capita solo in questo romanzo di Andrei Longo, i dialoghi in qualche modo decollano. Il dialetto tiene lontana la lingua di plastica, è così?
Il dialetto dà una verità, e secondo dove i personaggi vivono o la loro estrazione sociale c'è un certo tipo di dialetto, non è sempre uguale. Nella ricerca delle parole giuste che questi personaggi debbono esprimere, secondo me viene fuori anche la ricerca di una verità da questo punto di vista.
Che tipo di scrittore è Andrei Longo? Uno scrittore che scrive, riscrive, o uno scrittore che scrive di getto? In parte ce l'ha già detto, ma volevo curiosare un po' di più nel suo laboratorio.
Diciamo che le prime stesure, siccome ho l'abitudine e la regola di scrivere solo quando una storia spinge per uscire, non, cioè se non c'è questa furia dietro, questo bisogno, preferisco non accingermi ancora a buttare giù la storia. Quindi una volta che comincio è molto rapida la prima stesura, però poi c'è una seconda fase, trascorso una quindicina, una ventina di giorni di revisione molto lunga in vari step. Per esempio rivedo solo i personaggi, rivedo solo gli ambienti, rivedo solo la lingua e così via.
L'altra madre che esce da Adelphi è, almeno all'inizio, una storia di vendetta. Ricorda lo spunto per raccontare questa storia? C'è qualcosa che ha fatto scoccare la scintilla?
Diciamo che quello che mi ha forse dato il là è un racconto di un amico che vive in periferia, in cui effettivamente c'era un ragazzino che portava, un ragazzo un po' più adulto che portava questo motorino meravigliosamente, e lui era ben lontano dalla malavita, insomma aveva un negozio, aveva un'altra vita, e poi per una scommessa, per un gioco è precipitato in quello in cui precipita Jenny praticamente. È quasi come in tutti i miei libri, l'input viene dalla vita reale.
L'altro personaggio del libro è una ragazza che si chiama Tania. Io non vorrei raccontare troppo, però una cosa si nota leggendo il suo libro, che i maschi sono soccombenti rispetto alle donne.
Sono soccombenti o sono assenti in qualche maniera, perché non abbiamo maschi nella vita delle due madri, e le uniche figure maschili che compaiono, a parte quella di Jenny che non è però un uomo, sono assolutamente o negative come Salvatore o quasi femminili come Papaleo, che è il collega di Irene. E volevo una storia femminile fondamentalmente per ricordare anche che la situazione di Napoli è questa proprio per i danni causati dal genere, dagli uomini, diciamo così. E prima la borghesia che ha fatto dei patti, poi la borghesia che è andata insieme alla politica e alla camorra, e poi la camorra stessa. E poi possiamo dire tranquillamente che la prossima rivoluzione sarà una rivoluzione femminile, insomma, se guardiamo al mondo intorno a noi non c'è ombra di dubbio.
L'altra madre mi ha ricordato per certi versi un libro di uno scrittore irlandese che si chiama Joseph O'Connor. Il titolo è Il rappresentante. Conosce questo libro? In qualche modo ha funzionato come ispirazione?
Lo conosco di nome perché c'è un regista che ha letto il mio libro e si è innamorato della storia, che mi ha citato questo libro di O'Connor, che io, tra l'altro, 3 giorni fa, che io ho provato anche a cercare per ora senza trovarlo, però non ne so niente. Lui mi ha detto che ci sono delle similitudini e sono curioso di leggerlo.
Allora non sarò io a svelargliele, qualcuno dei nostri ascoltatori forse ha letto Il rappresentante e forse comincia a capire che cosa succede. Quindi Jenny, che sa andare molto bene in motorino, Irene, che fa la poliziotta, Tania, che è sua figlia e che, come tutte le ragazze, ama i vestiti e si diverte ad andare in giro a fare shopping. Sono gli ingredienti di questa tragedia. Ma la grande forza sta di nuovo, e ci torniamo sopra, sta proprio nella scrittura, in questo ritmo un po' sincopato. Ha qualche scrittore di riferimento?
Non in particolare, diciamo che magari di volta in volta posso ispirarmi a qualche scrittore o anche a qualche musicista, perché io di solito scrivo con la musica e cerco una musica adatta alla storia, appunto che dia il ritmo della scrittura e lo stato d'animo dei protagonisti. Questo è stato un tentativo, all'inizio non ero sicuro della lingua da utilizzare. Volevo farlo in prima persona, ma mi sono reso che era una storia che si poteva raccontare solo in terza persona, ma volevo una lingua, tra virgolette, bassa, che fosse molto vicino ai protagonisti della storia. E quindi ho manipolato un po' l'italiano, rendendolo, diciamo, scorretto e mischiandolo col napoletano.
Che cosa le ha fatto da colonna sonora quando scriveva questo libro?
Secondo lo stato d'animo ci sono state varie storie. Una, nella prima parte sicuramente c'era una musica più viva, più veloce, più aggressiva. Era una semplice musica quasi da discoteca. E invece la seconda parte ho usato un brano di un film di Almodovar, La pelle che abito, e c'era un brano particolare che mi sembrava adatto a descrivere certe sensazioni, certe emozioni, e ho usato quello.
Altro brano che viene citato, un'altra cantante che viene citata è Maria Nazionale.
Sì, una cantante popolare che la madre di Jenny ascolta mentre prepara gli orli dei pantaloni, quindi una cantante, diciamo, di genere popolare anche lei.
Vogliamo raccontarlo un po' di più a chi ci ascolta e magari non la conosce e non ha visto Gomorra?
Maria Nazionale è una cantante fondamentalmente, è quasi una neomelodica, la potremmo descrivere, ma non è una neomelodica, però è la versione femminile che canta l'amore, mentre i neomelodici cantano il carcere, i figli e cose di questo genere. E lei invece canta più l'amore come cantante e quindi si riferisce sempre a quel genere popolare che vede diviso almeno per ora i ruoli, anche se ultimamente, diciamo, soprattutto nella camorra sta cambiando, sembra sempre un avamposto di quello che succede poi nella vita, l'officina Napoli. Che quello che succede a Napoli di solito è un anticipo di quello che poi succederà in Italia. Capitato con la corruzione, è capitato con l'immondizia in qualche maniera, è capitato con una società che si è un po' sbriciolata col cambiamento dei ruoli, e forse questa, diciamo, coinvolgimento delle donne a pieno titolo nella camorra potrebbe essere, anche volendolo vedere in forma positiva, la possibilità di un maggiore, appunto, coinvolgimento delle donne nella vita pubblica, non solo in Italia, probabilmente anche soprattutto al sud e nei paesi arabi o medio orientali.
Domanda da avvocato del diavolo, ma non possiamo non farla. Il nome di Andrei Longo si incontra difficilmente nelle cinquine dei premi importanti.
L'unico premio al quale non partecipa è il premio Strega per una decisione dell'editore da lunghi anni, però il libro ha partecipato a tantissimi premi e con 10 ne ho vinti ben 8 e ho partecipato anche al Bancarella, quindi non è proprio, mi pare, del tutto vero quello che dice. Le recensioni le fanno i critici, non è che c'è libertà di scrivere, non è una cosa nella quale mi sento di dover dire una cosa contro o a favore.
Resta l'impressione che i romanzi di Andrei Longo siano di difficile collocazione. Da una parte rasentano il genere, dall'altra non si possono confondere con le centinaia di gialli che occupano gli scaffali delle librerie. Forse è anche una questione di ritmo, di cadenza nella pubblicazione, in un'editoria che pretende dai romanzieri un titolo all'anno.
Una volta ho letto una frase di Chekhov che diceva: se siete davanti al foglio di carta e non riuscite a scrivere, vuol dire che non avete niente da dire. E io la condivido pienamente, questa frase di Chekhov. Quindi scrivo proprio quando non ne posso fare a meno. E così la cadenza non è mai precisa. Diciamo che ogni 2 anni viene fuori una storia. A volte la storia può anche non riuscire a pieno e così magari i tempi si dilatano. Però una volta scritta è difficile poi scriverne subito dopo un'altra. Però siamo nell'ipotetico, magari ne vengono 3-4 una dietro l'altra, non lo sappiamo. Ho una tale marea di idee che non riesco neanche a capire da dove vengono fuori, quindi al momento non sono preoccupato di rimanere senza idee. Tra le idee va scelta quella giusta, diciamo, e poi va scritta, ovviamente.
Quali sono gli scrittori che le piacciono o che hanno funzionato da modello, non solo per questo libro, ma per i suoi libri in generale?
Nel corso della vita uno incontra scrittori che lo affascinano e che gli insegnano qualcosa o che gli aprono dei mondi. Io ero ragazzino quando ho letto Kafka, un po' più grande quando ho letto Tabucchi e Sostine Pereira, soprattutto, che mi ha aperto delle porte, delle inquietudini, delle domande, e poi Carver con i suoi racconti, Eisensberger con quella sua prosa poetica, e la vincitrice del Nobel della letteratura, mi sfugge il nome perché con i nomi ho fatto delle cose, che io ho letto tipo 20 anni fa con Preghiera per Chernobyl, e anche quel modo, lei ha anticipato anche un po' i tempi di fare queste inchieste letteratura, questa docu-fiction la possiamo chiamare, di cui si parla oggi, tanto per inserirli da qualche parte, no? In una casella i libri.
Una cosa da cui Andrei Longo non mi sembra tentato è l'autofiction.
No, l'autofiction veramente è una cosa che mi annoia fondamentalmente. A me piace ascoltare gli altri, trovare storie, parlare con le persone, scoprire i loro mondi. Quindi diciamo che mi annoio un po' a parlare di me. Forse non è una vita così interessante, o forse la conosco bene e preferisco affrontare cose che non conosco, che sono sicuramente più interessanti.
E a Andrei Longo il suo ultimo romanzo si intitola L'altra madre. Il nome che gli sfuggiva, premio Nobel per la letteratura l'anno scorso, era Svetlana Alexievich. "15 anni dall'11 settembre" di Andrei Longo, nostro ospite oggi, segnaliamo anche Più o meno alle 3. Racconti che hanno appunto l'11 settembre sullo sfondo. Più o meno alle 3 è l'ora italiana dell'attentato e anche questi racconti sono ambientati a Napoli. L'uomo che cade, anche questo ispirato dalla fotografia di Richard Roux, è un romanzo di Dandelillo, uscito da Einaudi. Da una parte abbiamo un sopravvissuto all'attentato, solo e in preda all'angoscia. Dall'altra un terrorista che si prepara al martirio con la tranquillità di chi sta andando in ufficio. Ultimo titolo, Uno stato particolare di disordine, firmato Ken Kalfus. Un marito e una moglie sul punto di divorziare, entrambi convinti che il coniuge sia morto nell'attentato. Entrambi si sono salvati, invece, e ricominciano a litigare. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2, sul nostro nuovo canale Cultura. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.